Bene Bruno, sei rimasto intrappolato con noi per questa oretta, quindi
Oh no!
come ti sembra l'88?
Ma è proprio come me lo ricordavo, soleggiato, poco nuvoloso, con tanti profumi dell'infanzia e della giovinezza.
Poi puoi anche sgraffignare nelle cianfrusaglie di Enrico per vedere se c'è qualcosa che avevi anche tu.
Sì, le Big Bubble, quelle
Quelle dure.
cose lì.
C'era Bud Spencer che faceva le pubblicità del Big Bubble nell'88.
Ah, sì, io mi ricordo la signorina col bastone che faceva le pubblicità di Big Bubble.
No, quella
Non ve
non
la
me la.
ricordate?
No, per
No,
niente.
signorina col bastone, no.
Va bene. Intanto per scaldarci, prima di farci vedere come riesci a finire Splatterhouse con un gettone solo. Ti facciamo un paio di domandine veloci, veloci, ma molto importanti. Allora,
Vai, vai.
la prima è il primo videogioco che hai giocato nella tua vita.
Guarda, sai che non mi ricordo più, forse è stato NASL Soccer, il calcio per l'Intellivision, ma non ne sono sicuro perché c'avevo un vicino di casa, prima ancora che avessi console, computer, qualsiasi cosa, che mi ricordo che andai una volta, forse giocai con il suo VIC-20, quindi può darsi che sia stato Cosmic Avenger o qualcosa del genere. Non mi ricordo, oppure Potty Pigeon, no, quello è per il Commodore 64. No, ormai la memoria non funziona più, quindi vado a spanne, diciamo.
Ok, questi tre qua. Sono tre titoli che io non ho mai sentito nominare, quindi.
Roba da intenditori, già all'epoca.
sì. Vabbè,
Tra
ok.
l'altro, quello per VIC-20 non so neanche se si chiamasse Cosmic Avenger. Fammi controllare, mi immaginerò di andare su internet nel presente.
Beh, guarda, un VIC-20 sicuramente Enrico ce l'ha qua da qualche parte, quindi in caso.
Sì, si
Assolutamente sì.
chiamava Cosmic Avenger e c'era anche per il VIC-20. VIC-20. Sì, no, forse, boh. Non si sa.
E
comunque sì, mi sa che è stato qualcosa del genere per VIC-20, giocato a casa di un vicino. La vicina di casa che aveva i figli grandi che avevano già il computer, quindi
Per
quello
studiare.
credo che sia stato il mio primo contatto, quello, forse qualche sala giochi anche, dove c'erano ancora i giochi. Avete presente i giochi del MAME, quelli segnati 79, 80, che nessuno si gioca,
Esatto,
qualcosa
quelli con
tipo
una,
Nico.
sì, quelli che hanno una grafica improponibile.
Cioè, ragazzi, io mi ricordo di aver giocato cioè di aver visto cabinati di Asteroids originali, di Jungle, di Robotron, e poi in particolare il cabinato di un gioco che c'era nel bar vicino all'ufficio di mio padre, che si guidava una specie di astronauta, e non sono mai riuscito a capire che cazzo di gioco fosse quello. Ho
Ah,
cercato per tanti anni, per tanto
forse è
tempo,
quello
ma
che avevi tipo i propulsori, lo zainetto a propulsori, dovevi dargli un attimo di inerzia e
no,
dove.
eri tipo un astronauta, però sopra una specie di navicella grigia, e tu eri grigio, ed era tutto ambientato di notte con gli
Con le
scenari in
montagne.
controluce, ma a sto punto credo che forse me lo posso anche essere immaginato, sognato.
Se è
E comunque,
quello che penso io, c'era anche per il Nintendo 8-bit. Dopo vado a cercarlo. Sicuramente Enrico ce l'ha. Da
da qualche parte
qualche parte, nel
seppellito.
mucchio. Va bene, e prima console o computer che hai avuto?
L'Intellivision con i suoi mitici pad, spezzadita, spezzaossa.
L'abbiamo anche qua, vedi, inscatolato con scatola originale.
Wow, che bello!
Potrebbe essere il tuo, magari, che avevi smarrito.
Ma
E
sì,
Enrico,
infatti me l'hanno fregato,
ecco, vedi.
l'hanno fregato a mio padre che ce l'aveva in macchina e ero
Oddio,
stato
comprato
tanto
all'epoca a Padova.
triste. Quindi era venuto a Padova. No, lui no, però chissà, magari ci è arrivato per via traversa.
Ho risvegliato... ti ho risvegliato un trauma infantile, scusa.
Che bello che era in television.
Proprio. Io non sono tanto amante di tutte le console pre-Nintendo 8-bit. Sono troppo arcaiche. Va bene, adesso arrivano le domande più difficili e esistenziali. I tre videogiochi del tuo cuore, cioè proprio i tre che metti al primo posto.
Ma sai, è difficile rispondere, perché se devo rispondere, i giochi che mi sono piaciuti di più, i giochi che mi sono più rimasti nel cuore, i giochi che ho giocato di più...
Ma io l'altra volta, siccome questa domanda fetente me l'ha fatta anche Enrico, ho risposto con i tre videogiochi che mi hanno... che da quando ho giocato quelli lì è cambiato qualcosa, tipo Street Fighter 2, ho detto, ah, cazzo, figata, qua si apre un'epoca. Metal Gear, ah, rivoluzione.
Si apre un'altra epoca.
La storia in un videogioco, figata.
No, io invece voglio rispondere a sentimento. I videogiochi che mi sono rimasti nel cuore, che mi ricordo con affetto, sono stati Last Ninja, il primo, che c'ha una grafica che fino ad allora non avevo mai visto, è ambientato nel Giappone medievale, cioè, il protagonista era un ninja, quindi era tutto perfetto al millesimo. E poi Shadow of the Beast su Amiga, perché quando lo facevi partire, che vedevi tutta la pianura infinita, pensa, guarda. Perché poi all'epoca non li vedevi su YouTube i giochi, quindi il primo impatto, magari avevi letto sulla rivista, quei scimuniti che scrivono sulle riviste, oh, la redazione, è arrivato il gioco, ci siamo divertiti, ciao ragazzi, e non c'è le foto, quelle due parole che scrivono loro.
E basta.
E quindi quando vedevi il gioco che partiva per la prima volta con quella partenza là così a bomba, rimanevi veramente... ti mancava il fiato. E poi Double Dragon, perché lo giocai per la prima volta al paesino di mia mamma con il figlio di un'amica di mia mamma. Ci giocammo insieme. Il cabinato c'era due pulsanti, e quindi non si poteva manco sa per saltare, bisognava premere i due pulsanti insieme. Un casino.
Quando siete arrivati al ponte.
Infatti là è stato clima. A parte poi non avendo il pulsante del salto separato, non si poteva fare neanche la super gomitata, quindi...
Che inculata.
Però, sì, no, a parte che dopo ho imparato che la gomitata è per i deboli, Double Dragon, e poi mi divertii così tanto con quel gioco che all'epoca ero bambino, non ero ancora padrone di me stesso, delle mie emozioni. E pensai, ma sto ragazzo è il mio migliore amico, e sto ragazzo, con questo ragazzo io ci passerei tutto. Non avevo poi capì che non era questo qui, che non mi interessava niente, ma era Double Dragon che...
Ti faceva vedere tutto più bello, più
Sì,
roseo.
sì, 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 sì.
Ma siete arrivati alla fine insieme? Ed è finita
No,
l'amicizia? No,
no, no, no, no, no. Purtroppo ci siamo fermati lì al ponte.
ah,
Non mi
ok. Ok.
ricordo se abbiamo finito i crediti oppure se ne abbiamo spesi tanti là sopra.
C'è ancora Marion, si chiamava la ragazza, la fidanzata,
Sì,
appesa,
Marian,
Marion.
qualcosa del genere.
È ancora là, appesa con le mutandine al vento. Bene,
Vabbè.
ultimissima domandona, il tuo sistema di gioco preferito, proprio quello che hai nel cuore, cuore
Ma sì, sempre per motivi affettivi, il Commodore 64, perché è stato il primo computer che ho avuto. In realtà ho avuto prima un VIC-20, che però poi non funzionava bene, quindi... Lo sostituimmo con un Commodore 64, che mi ci sono fatto tutte le elementari, parte delle medie, ci ho fatto i primi programmini. Che bello. E pensa che adesso esiste l'emulatore WinVice,
Sì.
che riproduce i disturbi sonori che il Commodore 64 produceva con il chip video, col VIC. C'è un'opzione che è tipo disturbi del VIC sul sonoro.
Ma
Perché quando
scusa.
accendevi il Commodore 64 si sentiva una specie di fruscio metallico dal monitor. Poi dopo un po' non ci facevi più caso. Però lo sentivi, era un rumore proprio caratteristico che faceva, perché il chip video, diciamo, non era completamente isolato dall'audio, a quello che ho capito, e quindi produceva questi disturbi che anche poi cambiavano in base alle immagini.
Ma
Era tipo.
il Commodore 64 non è famoso perché ogni modello aveva suoni diversi, cioè ogni Commodore 64 era differente nei suoni da un altro Commodore 64.
Ma sì, ma
Più o
c'è
meno.
il chip audio che aveva un componente valvolare, quindi era analogico e quindi non era completamente uguale da un computer all'altro, però le differenze io non ne ho mai notate. Cambiavo un po' il sonoro nei modelli più recenti che cambiarono il chip audio con un chip nuovo che alcuni suoni erano un po' differenti, però. Sì, sta cosa è perché aveva delle componenti analogiche il SID, quindi. Però a parte quello, quando ho risentito appunto sti disturbi, queste interferenze, proprio. Perché poi alla fine sono quelle le robe che ti rimangono impresse, no? Il fruscio caratteristico, il
L'odore,
disturbo,
eh sì.
l'odore, quello è difficile riprodurlo.
Però sai, quando apri una scatola. Sì, beh, ok, riprodurlo su emulatore è difficile, però quando trovi un qualcosa che è fatto di quella plastica proprio anni 80, subito a me viene in mente la macchinina radiocomandata che mi regalava, il Master System anche che aveva un odore di plasticaccia, anche quello.
Plastica ABS si
Esatto.
chiamava. Che quella che mamma mia.
Quella che
Quindi voi che
puzzava.
siete ancora nel 2018, vi consiglio il WinVice, scaricatelo, attivate questa opzione e ritroverete tutti i bellissimi frusci e disturbi audio del Commodore 64 riprodotti alla perfezione, che è veramente una roba stupenda.
Che figata. Va bene, grazie delle domande, sei stato gentilissimo.
Prego,
Sei stato
prego.
promosso, Bruno.
Grazie, viva.
Ok, adesso vediamo, entriamo proprio, ti facciamo entrare proprio nel 1988
Sì.
e ti rispolveriamo un po' quello che è uscito quest'anno. Aspetta che vado a prendere l'almanacco di Enrico. La prossima volta me lo metto vicino così non ho
Non
problemi.
devi fare proprio neanche fare due passi. Grazie.
No, infatti, toh, tieni.
Vado.
Vai.
Allora, perché qua c'è sempre botta di roba. 1988. Allora, dal punto di vista hardware, che stavolta mi ha fatto le cose fatte bene, il 29 ottobre esce in Giappone il Mega Drive, quindi
Oh,
tanta roba.
finalmente. E il
La
Master
console che ho
System?
sempre più.
Sì, il Master System ancora però era in pieno regime all'apice del suo successo.
La console che ho più desiderato in vita mia, che sbavavo quando vedevo in TV, i 16 bit, Altered Beast, Sonic, tutte queste cose qui. Esatto.
Jerry
Zenga e Mancini.
Galà.
Poi,
Che schifo.
nell'88, la Nintendo compra dalla Bandai i diritti del Family Trainer e produce il Power Pad. Ve lo ricordate?
No, cos'è?
Power Pad.
È quel tappetino. Che era tipo un joystick.
Ah, sì.
Ah, solo
Cioè,
che dovevi pestarci i piedi
esatto.
sopra. Esatto.
Il nonno di Dance Dance Revolution.
Hai fatto giusta associazione. Poi, dal punto di vista arcade, la Namco rilascia il Namco System 21, che è la prima board specifica per la grafica 3D poligonale.
Urco.
Eh sì, tanta roba. Poi vediamo, allora, cosa succede poi. Vediamo dal punto di vista business, vengono fondate la Image Works, non so se vi ricordate, è quella che ha prodotto Speedball, Teenage Mutant Ninja Turtles, Predator 2,
Però
Cisco Heat.
ne ha fatta di roba.
Poi, sì, bene, ha fatto di roba, sì. E la Walt Disney Computer Software chiude la Coleco e l'Activision cambia nome in MediaGenic.
Per poi ritornare a Activision, penso.
Esatto. Poi esce un gioco che è stato il primo gioco ad avere una Parental Advisory Disclaimers. Indovinate qual è?
Chiller.
No, Splatterhouse. Che sulla versione del TurboGrafx 16, che è stata una delle più censurate, dopo vedremo anche come, l'etichetta recitava: "The horrifying theme of this game might be inappropriate for young children and cowards." Scusate il mio inglese schifosissimo, però
potrebbe essere inappropriato per i bambini e per i codardi.
Per i codardi. Il tema orrorifico di questo gioco potrebbe essere inappropriato per i giovani bimbi e i codardi. Poi, dal punto di vista di giochi, allora, Konami pubblica Super Contra,
quella,
gioco che prima o poi rifaremo anche noi. Enix pubblica Dragon Quest 3.
Bello, mai giocato, però bello.
Capcom, un'altra bomba che mi piaceva un sacco, io ce l'ho ancora, Bionic Commando per il NES, capolavoro.
Eh sì, questo sì.
Altro capolavoro, Sega pubblica Altered Beast.
Odiato tantissimo, però riconosco che è un capolavoro.
Poi Origin pubblica Ultima 5, che è il primo gioco della serie Ultima che implementava un ciclo giorno-notte.
Urco.
Nintendo pubblica Super Mario Bros. 3.
Già nell'88.
Tecmo pubblica Ninja Gaiden per il NES.
Bello.
Che abbiamo rigiocato, mi ricordo, quando abbiamo preso il coso, il mini NES.
Il mini NES, sì, figata. L'ho anche finito io, tra bestemmie e robe varie.
Mamma mia.
Sì,
poi Square pubblica Final Fantasy 2. Per farmi con Disk System.
Sì, i dischetti del Nintendo.
Esatto.
Voi che siete nel 2018, Andrea Babi ci ha appena fatto un video che usa la Nintendo ha fatto il Famicom e poi questo accrocchio per leggere i dischi che dovevi agganciare sotto. Poi ha fatto anche uscire tutto quanto in un blocco solo, in un'unica console, che adesso non mi ricordo com'è che si chiamava, Famicom qualcosa, e Andrea Babbi ce l'ha recuperato e ci ha fatto un video che è molto carino, andatevelo a cercare voi che avete YouTube.
Poi continuiamo, Capcom pubblica Mega Man 2 e Ghost and Ghost, il sequel di Ghost and Goblins,
ancora più bastardo del primo.
Esatto. A dicembre Tecno Japan pubblica Double Dragon 2 di Revenge, il primo sequel di Double Dragon, che era uscito l'anno prima. Poi Tecmo sempre presenta Shadow Warrior, il primo episodio della serie Ninja Gaiden. Konami presenta Paradius, non so come si dice.
Paradius. È quello con la donnina che muove le gambe, la donna gigante.
Esatto. Poi una roba che io ho nel cuore, Lucasfilm sviluppa Jack McCracken, che è una delle avventure grafiche più belle. Tu, Bruno, l'hai giocata sicuramente?
Sì, ci ho giocato. Ma guarda, io con le avventure grafiche ho un rapporto di schifo, perché non è un genere che non mi è mai piaciuto. Non c'ho mai, non sono mai, lo so, purtroppo delusione, però è così.
No, anch'io sono come te, che anch'io non le amo molto.
E Zack McCracken lo giocai per un po', la versione Amiga, mi ricordo ancora la traduzione, il materasso hard rock, se non so, ricordo. Doveva essere il materasso duro come una roccia, però in italiano è detto così. Però non riuscii a finirlo, non mi ricordo se andai in prigione perché c'avevo pirata, poi forse riuscii a superare quella protezione. Però mi ricordo che mi fermai al punto dove si trova lo scoiattolo a due teste, che rosicchiava nella caverna, là non sapevo più come andare avanti. Magari un giorno lo finirò, magari no, chissà.
Poi Nintendo pubblica il primo numero di Nintendo Power Magazine.
Oh, esiste ancora quella rivista lì?
Nintendo Power no, è chiuso.
Vabbè, poi
qualche anno fa, con tanta mestizia degli americani, che era una rivista storica loro.
Ah, ecco, era in attività fino a poco fa, un paio d'anni, cos'era? Va bene,
non lo so. Poi viene fondata la DMA Design, che nel 97 sarà acquistata dalla Gremlin Interactive, Nel 99 la Game Interactive viene comprata da Infogames, la quale nel 2002 venderà tutta Take-Two Interactive, che la rinominerà Rockstar North. E per chiudere, Outrun vince il premio del gioco dell'anno dal Golden Joystick Awards.
Oh, bello, Outrun.
Questo è lo scenario dove siamo noi.
Beh, direi una bella annata.
Sì, ogni anno che facciamo, abbiamo fatto 86, 87, 88, 89, ogni anno ci sono un sacco di capolavori.
Sì, beh, devo dire che questo 88 ha tanti seguiti, più che giochi originali. Però, grandi seguiti. Poi erano gli anni in cui usciva un gioco, un seguito all'anno, un po' come Assassin's Creed del futuro.
Come l'Ubisoft.
Esatto. Quindi no, i tempi non cambiano mai. Passano gli anni, ma i videogiochi rimangono sempre uguali. Va bene, direi che si può accendere, avviare la partita. Sì, allora... La prima bella notizia è che non servono le monetine, quindi siamo a posto. Però tu sei famoso per finire questo Splatterhouse con una sola monetina, quindi adesso ti mettiamo alla
sì,
prova.
Quando ero giovane.
Non avevo ancora i riflessi.
Sì.
Vabbè. Allora, fate una partitina. Questo introduco solo il gioco Splatterhouse 1988, sviluppato e distribuito da Namco. Poi è uscito per varie versioni, eccetera, eccetera, vari sequel. E vai, Bruno, raccontici un po' la storia di questo gioco.
Aspetta, prima io, questo Splatterhouse l'avevo sempre visto nelle varie riviste Console Mania e basta, perché compravo solo quella. Ero straaffascinato a questo videogioco ipercarismatico, con questo personaggio con la maschera. Lo beccai praticamente l'anno dopo in una sala giochi. E durai 5 secondi perché mi accorsi che era veramente una difficoltà troppo grande, quindi l'ho mandato a fanculo. Sì, e non ho più voluto toccarlo in vita mia. Proprio odio puro alla prima partita. Però perché mi aveva illuso, questi bei disegni, questo personaggio bello tarchiato, grosso, maschio. E invece dopo delusione totale. Quindi odio Splatterhouse. Questo è il mio
allora,
ricordo.
Fatti da parte, che giochiamo io e Bruno.
Sì, fatti da parte.
Levati, marmocchio.
Siamo il bullo da sala giochi.
No, io Splatterhouse l'ho conosciuto una sala giochi che si chiamava Dedalo, di Salso Maggiore, che credo che esista ancora, ma oggi ci sono solo le macchinette malefiche. All'epoca io andavo a Salso Maggiore una volta all'anno con mia mamma a fare le cure termali, perché stavano tutte e due male con la gola, io soprattutto, gola, tonsille, stavo un catorcio, andavamo lì. Solo che invece di fare le cure, cioè no, la mattina cure termali, che palle, a fa sti cazzi di aerosol. E poi però pomeriggio mi cambiavo la 10.000 lire, passavo il pomeriggio dentro sta cazzo di sala giochi che c'aveva tutti i giochi che dalle mie parti a Taranto me li sognavo, che appunto dalle mie parti c'erano ancora Asteroids, che poi il primo gioco Asteroids, ma tipo nel 94, non...
e... proprio fresco.
Sì, no, guarda, si trovavano le robe, veramente i cabinati, quelli con la muffa, con mezzo tasto, il joystick che va da una parte e dall'altra no. E quindi c'era sta sala giochi Dedalo e dentro appena entravi si sentiva proprio tutte le urla del gioco, perché l'avevano collegato a un impianto stereo che rimbombava per tutta la sala giochi, quindi chiunque ci giocasse si sentiva per tutta la sala giochi tutto quello che faceva. E questo è un elemento importante, perché io di sto gioco adoro il sonoro. E infatti quando poi, perché per emularlo ce n'è voluto un po', la versione arcade, mentre invece chi si accontentava poteva giocarsi o la versione PC Engine, che fu emulata prima, e TurboGrafx 16, come preferite chiamarlo, oppure la versione Mega Drive, che per il Mega Drive sono usciti due seguiti. Però La versione PC Engine era abbastanza fedele come grafica, come giocabilità, però il sonoro proprio niente, cioè dei beep di merda, laddove nell'arcade si sentivano urla, gente che agonizzava e tutte queste robe qui, PC Engine, è veramente da
No, dai, non
cascarti.
era una bruttissima conversione per
No,
essere
ma
il
era
PC.
fatta bene, era fatta
Infatti.
benissimo per l'epoca e se ce l'avessi avuto all'epoca il PC Engine sarei stato contentissimo perché poi non è stato convertito per nessun sistema, è stato convertito solo per il PC Engine e per FM Towns che ovviamente qui da noi non esisteva, per Amiga che allora c'era l'Amiga figurarsi e niente, arrivai e vidi che tutti ci giocavano. Era il gioco perché sapete, no, che tutte le sale giochi c'erano il gioco quello più in voga del momento. Quello era il gioco del
La
momento.
regina della sala.
Sì. Poi qualche anno dopo arrivò Street Fighter 2 e cambiò. Lo
E ciao.
lasciavano, però lo lasciarono sempre attaccato all'impianto stereo. Quindi da un lato sentivano e dall'altro si sentivano quando qualcuno ci giocava con le accette e tutto quanto. E niente, il gioco comincia si vedono questi due che proprio scena tipica da film horror, piove, si rifugiano in questa casa in mezzo al bosco con la musica sotto che fa
Ah,
no,
ma c'è tutta la lore prima, sai chi sono quelli perché vanno in mezzo al bosco?
E sta roba della lore è controversa, nel senso che poi appunto quando uscì la versione PC Engine Mega Drive si sono inventati tutta una storia che loro erano studenti di
Bravo,
parapsicologia che
esatto.
andavano a trovare questo dottor West che c'era sta casa che era un luminare della parapsicologia, che poi vorrei sapere dove stanno queste università di parapsicologia? Vabbè.
Ora, all'epoca l'avevo guardato, ma adesso non abbiamo Wikipedia, ma cercatelo su Wikipedia, cosa vuol dire parapsicologia?
sì, parapsicologia sarebbero quelli che, come quel film, tra l'altro di questi anni, sono un fenomeno paranormale, per chi se l'è visto, Alberto Sordi. È quello della cippa di cazzo, scusate i termini, di Gennarino, com'è che si chiama? Giovannino, il figlio di Alberto
Ah, sì.
Sordi. Andate a cercare Giovannino Cippa di Cazzo, che è una scena incredibile col Commodore 64 e con la Panther. E quindi questa è la storia, diciamo, nelle versioni successive è stata raccontata così che loro sono andati a vedere un po', volevano andare a trovare questo qui, guarda caso hanno scelto la notte che proprio pioveva a dirotto, però mentre nel gioco originale diciamo che la storia, quella che viene raccontata nell'arcade, è la storia tipica dei due ragazzi che stanno in mezzo alla foresta. Di notte piove, cercano rifugio e lo cercano nel posto sbagliato, perché infatti entrano nella porta, si vede che loro due corrono verso questo posto, entrano e chissà perché correvano, magari erano già inseguiti da mostri, chissà,
Perché
credo di no,
pioveva.
però sì, pioveva probabilmente. Sì, perché poi tra l'altro sta cosa che loro erano studenti, cioè che cazzo di studenti, lui che stava vestito con due stracci, lei va camice da notte, è un po'.
No, ma gli stracci mi sembra che gli si stracciano quando lui si
Eh
risveglia
sì, perché
dopo.
praticamente loro no, no, non, viene, non si vede nell'introduzione, però quello che si capisce è che rapiscono lei e lui invece viene trucidato da sti mostri. E infatti si vede nell'introduzione questa specie di dimensione alternativa, sempre con la musica. E si vede sta maschera che fluttua nel vuoto, tipo con questo movimento ipnotico, alla fine va ad attaccarsi alla faccia di questo ragazzo, Rick si chiama, non l'abbiamo detto, mi pare,
Sì.
e la ragazza invece si chiama Jennifer, E va ad attaccarsi alla faccia di Rick, che si risveglia, perché noi lo vediamo che appunto sta in questa specie di dimensione alternativa, steso per terra, probabilmente morto, però arriva la maschera, si risveglia, pure qua, è la maschera di venerdì 13, ovviamente, e lui è uguale a Jason di venerdì 13, però quelli erano gli anni in cui il copyright, diciamo, era rispettato un po' alla cazzo.
Infatti,
E quindi
nelle versioni successive la maschera è diventata un teschio perché avevano paura di che gli
sì.
rompessero un po'
Sì.
le borse. Però nella storia originale questa sarebbe la Terror Mask, era questa maschera sul quale stava facendo gli studi questo dottor West, è praticamente una maschera demoniaca sacrificale azteca.
Proprio, è la tipica maschera azteca.
La maschera da
Sì.
hockey.
Perché poi comunque sta roba della maschera azteca è una roba ripresa da JoJo, che
Ah,
all'epoca
sì?
usciva il fumetto e mi pare che fossero proprio nella prima o seconda serie che erano proprio basate su sta roba qua, che venivano ritrovate queste super maschere
Ah, ma
che te le mettevi.
JoJo è così vecchio? Ah, lo facevo degli anni 90, no? Addirittura 80. Però.
No, no, era già uscito, usciva già negli anni 80, aspetta, che provo a sforzare la mente
Dai,
magari
probabilmente è in
provo a
Italia.
immaginarmi di essere al giorno d'oggi,
Sì,
ecco
probabilmente
qua,
qua in Italia è uscito negli anni 90.
JoJo's Bizarre Adventure, il primo volume era uscito nel 1987.
Ah, beh, dai,
Quindi
allora fresco fresco nell'88.
siamo proprio nel gennaio del 1987, quindi può darsi di sì, o può darsi pure questa sia stata una roba che hanno rettificato successivamente. Comunque arriva sta maschera e s'azzecca in faccia a Rick, che nel frattempo è diventato pure pelato, o forse
Sì,
magari gli
infatti.
hanno
Senza scarpe.
Strappato i capelli, i mostri, chissà. E poi quando inizia sto gioco, che mi ricordo che rimasi veramente folgorato, perché c'era veramente questa grafica super, super splatter, sì, super disgustosa, con la gente inizia dentro sta specie di caverna. E arrivano subito dei mostri, ma non sono tanti mostri che non hanno un design chissà che sono, però lungo la strada ai fianchi vedi gente mezza che magari gli manca mezzo corpo che si agita, si dimena, cerca aiuto, altri che appesi alla parete tutti scarnificati e che ti vomitano addosso e quindi scheletri decomposti con la carne ancora appesa a brandelli sopra, veramente uno spettacolo.
Gente impalata.
Sì, gente impalata, ormai ridotta a scheletri, scarnificati, veramente una roba incredibile cioè ti faceva proprio sentire che stavi dentro questa casa piena di gente torturata su cui venivano fatti esperimenti terribili, e veramente, veramente fighissimo. E poi, appunto, potevi prendere le armi. La prima arma che ti capitava era una mannaia con cui decapitavi i mostri che ti venivano contro. E poi, dopo, prendevi una mazza di legno con cui
Bellissima.
invece di decapitarli, gli davi una botta così forte che venivano spiaccicati contro il muro con tutto il loro sangue verde, veramente
quello
ripeto,
faceva specie la prima volta che usavi la mazza di
mazza.
legno. Sì, perché proprio lo vedevi volare in un'altra dimensione. Perché uno si aspetta che in questi picchiaduro a scorrimento i nemici cadano o davanti o dietro una volta che li hai colpiti.
In
Invece questi qua
effetti.
venivano proiettati in profondità sulla parete, fotografati sul muro. Era proprio. Ti
No, ma
stupiva
comunque
perché.
c'era proprio sta roba di marcio, di decomposizione, che un po' si era già vista magari in R-Type, nelle parti organiche, perché poi con R-Type iniziò tutto il il discorso delle ambientazioni biomeccaniche, bioorganiche, un po' gaieriane. Qua invece, secondo me, è stata un'apoteosi che non è stata poi neanche più toccata dopo, perché non è mai più uscito dopo un gioco che avesse delle ambientazioni così. Cioè, anche i vari Resident Evil, forse ci si è avvicinato poco poco poco. L'ultimo Resident Evil, quello in prima persona, dove ti aggiri all'inizio soprattutto in mezzo a sto posto pieno di roba marcia, ma
Sì,
è
ma
un...
giusto un poco, un accenno, perché.
Sì, per essere come Splatterhouse, oltre alla roba marcia, dovevi trovarti cadaveri scarnificati dappertutto, gente impalata, gente che magari con mezza faccia ancora attaccata al teschio ti diceva aiuto, aiuto, aiutami.
Forse sai cosa? Un gioco che più o meno aveva quelle il Quake, no, Doom, forse aveva un po' questa atmosfera di organica. In certi
Sì,
momenti.
ma non a questi livelli. Poi
No.
il problema è che Splatterhouse comunque si prende, a parte solamente un punto che poi arrivava un po' più avanti nel gioco, però si prendeva molto sul serio, cioè era quel, perché adesso nel futuro l'horror diventa un po' anche questo tipo di horror specialmente, è diventato un po' la caricatura di se stesso, no? Lo
Sì.
splatter che però si nutre di questi effetti super caricati che finiscono per diventare caricaturali. Qua eravamo ancora invece in quegli anni in cui ci credevi veramente che c'era il maniaco che ti inseguiva, che ti faceva pezzi, che ti smembrava, ti squartava nella peggior maniera possibile, nella maniera più atroce possibile. E comunque, dopo questo primo livello così super impatto, il secondo livello stai in mezzo a sta stanza piena di carne tutta ammucchiata, ammassata, marcia, da cui escono sti vermoni che ti si vogliono attaccare addosso. Quando ti si attaccano addosso si vede proprio che si agitano, ti succhiano il sangue.
È il boss del primo livello, questo stai dicendo?
Sì,
Sì,
è il boss, diciamo, la fine del primo
la fine del
livello.
primo livello.
Questa stanza così che ti arrivano, e anche lì, cioè, ci rimasi proprio perché veramente una roba mai vista prima, mai, anche perché erano abbastanza difficili. Il gioco in sé meccanicamente era praticamente tipico picchiaduro bidimensionale, senza profondità. Quindi ci si può muovere solo a destra e a sinistra, si potevano tirare pugni oppure abbassarsi e tirare calci bassi o anche fare calci volanti addirittura.
Addirittura.
E beh sì, perché dai, venerdì 13 non te l'aspetti che dai tiri calci volanti.
In
E anche fare una super mossa di calcio scivolato potevi fare.
effetti. Esatto, che nessuno sapeva come si faceva, l'ho imparato a fare anni e anni dopo che me lo dissero in qualche forum di emulatori e di emulazione. E quindi era molto semplice, però appunto si manteneva su questa varietà degli scenari, dei nemici, delle ambientazioni, anche perché poi ogni nemico doveva essere affrontato con una propria strategia. C'erano quelli che ti cascavano dall'alto, dal soffitto, appesi, c'erano quelli che ti venivano incontro tranquilli, c'erano quelli che ti venivano incontro tranquilli, ma poi quando gli staccavi la testa
Mamma
ti
mia,
arrivava
è vero, li
contro,
odiavo quelli.
quelli che non potevi ammazzare.
Quelli che non potevi ammazzare, che poi quelli con la testa che ti volava contro sembravano quelli di, ve lo ricordate, Jason, quello, il capitano Erba, non Erba, quel cartone animato mezzo americano dove c'erano le piante che umanoidi che si erano ribellate
No.
all'umanità.
Era Ben, no? Doveva
No,
essere.
no, era Jason, Jace e Will Master, qualcosa del genere. E e c'era il capo delle piante mutanti cattive che si chiama Boss of o qualcosa del genere, che pure lui c'era sta capa enorme con tutti i buboni che gli spuntavano fuori. E secondo me è stata quella l'ispirazione per quei mostri lì che insomma si gli staccavi la testa e poi ti veniva la testa
Sì, è
contro.
probabile, perché certi boss sono talmente diversi che si vede che si sono ispirati a diverse cose.
Sì, ma poi a parte venerdì 13, appunto, alla fine del secondo livello, oppure c'è una stanza singola dove ci sono i poltergeist, quindi prima ti arrivano contro le sedie, poi ti arrivano contro i coltelli che ovviamente da vero uomo fai saltare a mani nude,
Esatto,
a
a
pugni,
pugni.
in Double
Vabbè, però
Dragon.
secondo livello che parte dalle fogne questa volta, c'è cioè una specie di galleria sotterranea, poi andiamo nel classico livello delle fogne,
Sì.
che là mi gasava un casino quello perché c'era tutto anche il suono rimbombato e quando tu spiaccicavi i mostri
Sì.
si buu, buu, quando li
Sì.
buttavi, ti
E poi
ricordi?
colavano sul muro, sulle mattonelle,
Esatto.
si vedeva proprio che colavano sulle mattonelle. E
Io ho
poi
detto
c'era.
che la Terror Mask, oltre a averlo riportato dal mondo dei morti, gli ha dato una specie di forza sovrumana.
Eh beh sì,
Quindi
giustamente gli ha aperto i pori del cervello e quindi è diventato super forte come la mia tradizione. Poi c'era scritta.
E fino a qua i livelli sono anche abbastanza facili. Dopo inizia.
Massimo, alla fine dipende. Cioè, è questione di perché se non ci sai giocare già il boss del primo livello, i vermoni, già quelli sono abbastanza rognosi, perché poi devi capire un attimo la strategia, tipo il boss del primo livello ti metti in un angolo e poi la calci e pugni a tradimento appena arrivano e lo fai facile, diciamo. E poi se proprio vuoi fare il fenomeno, magari ti metti al centro della stanza o cose del genere. Però è tutta una questione. È il tipico gioco che ci devi giocare tante volte per capire un attimo come affrontarlo. Appunto, il terzo livello è un livello singolo, non è diviso in più aree. È ambientato in sta foresta mentre piove, ovviamente.
Sì, di
E
notte.
sarà la foresta da dove sono arrivati, chissà. E c'è la caratteristica che si trovano due fucili a pompa, due fucili dentro sto livello la strategia è di portarseli tutti e due, di non consumarseli contro i mostri che incontri lungo il livello, per usarli contro
Cosa che uno fa subito di sparare come se non ci fosse un domani,
Eh sì, perché
perché
giustamente non lo sai, però magari vedi giocare, ci vedi qualcun altro giocare, perché poi c'era sta cosa che per prendere gli oggetti ti dovevi abbassare. Quando li prendevi, se avevi un altro oggetto in mano, cadeva però un po' più in avanti. Allora, facendoli cadere piano piano, i due fucili, prendi uno, l'altro cade in avanti, prendi l'altro, quello che hai preso prima cade in avanti, eccetera, eccetera, riuscivi a portarti fino alla fine del livello, dove c'era sto mostro, che è forse il mostro più iconico, che è sta specie di essere umano deforme, gigante, con due motoseghe al posto delle mani, e pure questo che aveva degli effetti sonori incredibili, che appunto per questo dico, la versione PC Engine non rendeva, perché appunto gli effetti sonori nelle fogne, questo che invece fare quando c'era tutta questa voce tutta effettata, che sembrava veramente un mostro di quelli
Beh,
dell'oltretomba, invece poi.
questo mostro qua poi l'hanno ripreso in Resident Evil 4, che c'è lo stesso mostro. Vabbè, non ce l'ha al posto delle mani, due motoseghe, ne ha solo una, però è sempre con un sacchetto in testa, mi sembra.
Sì, beh, questo mostro qua è diciamo che riprende due film horror. Il primo è Venerdì 13, parte seconda. Perché se vi ricordate, nel secondo Jason non aveva ancora la maschera da Hockey, ma aveva in testa un sacchetto di tela aiuta col buco come questo qui. E dopo riprende anche la motosega al posto della mano della casa 2.
È vero.
Sì, era un omaggio a due omaggi degli omaggi. dell'horror di quegli anni. E comunque sì, veramente. E tra l'altro era anche il mostro che era sulla copertina della versione PC Engine insieme a Rix. E niente, passato sto livello, poi c'era il livello successivo che ci si trova all'interno di sta casa, dentro cui si è entrati evidentemente alla fine del livello precedente, con varie trappole, e qui incomincia a palesarsi un'altra cosa di sto gioco, che erano le strade multiple, perché all'inizio della prima area di questo livello ci troviamo in questa specie di corridoio con trappole varie, lame rotanti, eccetera, eccetera, e però ci sono delle buche sul pavimento che, se uno ci finisce dentro, si viene trasportato in un'altra area. Nella fattispecie riappaiono di nuovo i super vermoni della morte, però in una versione più difficile, perché invece di essere una stanza singola dove ci si può mettere in un angolo e ammazzarli tutti quanti, bisognava camminare. Che poi il gioco aveva delle aree dove andavi avanti tu andando avanti, appunto, e delle altre aree invece dove lo scenario scrollava da solo e quindi dovevi rimanere al passo. E poi dopo di questa arriva e c'è questa parte con super di tensione con gli specchi in cui
Bellissima.
si vede, a parte che è fighissima, che c'è la musica che inizia tutta lenta, e poi quando appaiono, perché a un certo punto da uno di sti specchi esce una copia di Rick che ha le stesse mosse, le stesse fattezze, tutto quanto, e quindi bisogna ammazzarle. Ce ne sono tre, solo che gli specchi sono molto di più, e quindi escono sempre dagli stessi specchi, però io ogni volta che ci gioco non mi
Ti
ricordo mai quali
dimentichi.
sono, e quindi ogni volta c'è la tensione ed è figo, perché la musica all'inizio è tutta tesa, tan, 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 e poi quando appena esce il primo di sti mostri cambia e fa tere, boom, mazzate di morte e tutto quanto. E dopo di questo c'è la chiesa sconsacrata con la croce rovesciata che vola, con delle cape di morto che gli volano incontro, si prende l'accetta, eppure là bisogna trovare l'angolino giusto dove puoi accettare la croce, nel senso di prenderla ad accettate, e contemporaneamente non farti prendere da ste cape di morto che volano in giro, e contemporaneamente ammazzarle pure. E credo che ci sia proprio un punto specifico, preciso al pixel, dove se ti metti non vieni colpito neanche una volta. E poi quando sconfiggi la croce, si rischiara tutta la chiesa e si sente la musica d'organo, si vede la Natività sullo sfondo, proprio c'è il momento di illuminazione religiosa con lui che pare che da un momento all'altro si deve inginocchiare sull'altare, non si capisce. Però a un certo punto si sente un grido che è proprio la ragazza di Rick che lancia quest'urlo, e poi dopo si vede nell'anticipazione dello stage successivo, perché ogni stage è anticipato da una specie di cutscene, di piccola vignetta. Nella vignetta dello stage successivo si vede la ragazza su un divano con dei mostri che stanno trafficando intorno, quindi già ti fa capire che chissà
Non
che
va bene,
succederà.
qualcosa che non
Esatto.
va.
E poi lo stage successivo inizia con delle sedie tipo poltergeist, che uno pensa, cazzo, se ci ho messo 10 ore per farle quando c'era
No.
il boss poltergeist, invece là ti trovi una mazza per terra e con un colpo le fai fuori. Poi dopo c'è una parte, una specie di corridoio dove ci sono delle mani, anche qui omaggio alla casa,
Esatto.
quando Ash si taglia la mano e la mano acquista volontà propria, e che si trovano queste mani che ti zompano addosso, ogni tanto ho letto che ti fanno il dito medio, però
sì,
io
ma non la fa un culo. Sì, sì.
Io onestamente non me lo ricordo sto dito medio, mi ricordo solamente che facevano vieni qua, no, con l'indice. E poi pure qua ci sono diverse diversi bivi, c'è proprio c'è una parte dove si può andare sopra con la scala, andare sotto con una buca del terreno. E a un certo punto c'è, credo che sia qui forse, vabbè, c'è una parte pure qua nelle fogne, tanto per gradire. A un certo punto c'è la parte, una parte che non ho mai capito, che è mezza comica, perché già la musica è più boh, è più particolare, più spensierata rispetto al resto. Il resto è serissima la musica, qua invece è più. Non saprei descriverla a parole, c'è un che di umoristico. E c'è sto posto dove ci stanno sti zombie che sono tutti storpi, camminano tutto storto, con i denti che gli ballano, eccetera, eccetera. E c'è quest'altro zombie, questa specie di scheletro volante con il cappello da mago, sembra un po' un mago, che li resuscita con una formula magica che non ho mai capito, che tipo no, non la ripeto, però andatevelo a vedere. Bisogna o ammazzare lui, oppure se si va avanti si riesce a passare, diciamo, senza ammazzarlo.
Diciamo che è una specie di boss di si può dire un necromante, un pezzo di boss di metà livello più
sì,
o meno.
Sì, ma è particolare, è strano come intermezzo, diciamo, è proprio una svirgolatura in mezzo a un gioco che per il resto è super serio, è super non si concede proprio un attimo di tregua da questa atmosfera opprimente. Infatti subito dopo arriviamo che troviamo la nostra fidanzata, solo che appunto si vedono sti mostri che ci stanno trafficando appresso, e lei dice, si risveglia, i mostri se ne scappano, lei si risveglia e fa ehi, ciao, tutto a posto, poi si squarta tutto e si trasforma in un mostro che all'epoca, cioè, avevo 13-14 anni, c'ho avuto veramente gli incubi,
fa abbastanza paura, sì,
inquietante, sì.
E che ha queste zanne che si allungano, si trasforma tre volte, perché ogni volta si trasforma, la prendi un po' a pugni, si ritrasforma in forma umana e dice ti voglio bene, mi fa male, non lo so, ti mette proprio questa angoscia, no, di uccidimi ma non uccidermi.
Infatti è abbastanza toccante come.
Eh sì, alla fine poi quando finisce parte la musica, no, da sceneggiata, la prende in braccio e lei dice proprio thank you, goodbye, e si trasforma in spirito e se ne va via. E pure là, all'epoca c'avevo 13 anni, pensavo che storytelling. Che errore, no, vabbè, all'epoca mi fece un effetto veramente di cazzo, tipo, dai, quelle scene da cartone animato, da un po' così, però viverla in prima persona fu abbastanza toccante, diciamo.
No, per me è ancora una scena bella potente.
Sì, però sì. Un po' così, e poi c'è, cioè, il bello di sti giochi, c'è, cioè, una semplicità proprio schietta, andavano proprio diretti a dirti quello che ti volevano dire, senza tanti giri, senza tante complicazioni, senza tante pugnette anche, perché una narrazione così diretta è molto più efficace delle narrazioni magari con mille cutscene, con le trame complicate, con 500 personaggi che poi non te li ricordi più, non te ne frega un cazzo, ti perdi da personaggi principali, secondari e tutto qua. Qua invece semplicemente casa stregata, coppia di fidanzati, lui che resuscita per salvare lei, e alla fine tutta sta merda che ha fatto per salvare lei non serve a niente perché lei è morta, e quindi a quel punto rimane solo la
sì,
vendetta.
che il gioco poteva anche finire qua, diciamo, non sei riuscito a salvarla, bene, torni a casa, e invece no,
No, che cazzo torni a casa? Ormai sei diventato il mostro assetato di sangue, quindi devi andare avanti fino alla fine. Quindi il livello dopo si vede che lui da sta stanza c'è un buco enorme pieno di gelatina di non si sa che cosa, di melma, rosa, rosastra, rossastra. E praticamente si butta dentro sto buco e capita in questo anfratto con le pareti tutte piene di sta cazzo di melma, da dove spuntano questi feti che poi quando toccano terra si schiudono e diventano praticamente la versione junior degli zombie normali che stanno nei primi livelli. Poi là, leggendo facque varie, si capisce, alla fine si arriva su una specie di tronco con un cuore impiantato in mezzo che batte, quindi bisogna prenderlo a cazzotti fin tanto che non esplode. Quando esplode bisogna stare attenti perché si spatacca tutto per terra, e se ti prende il liquido che si spatacca ti toglie energia, e quindi magari nel frattempo ti era rimasta solamente una roba di energia. E muori ingloriosamente.
C'era un altro paio di queste infamate, però, se ti ricordi, il primo boss uccidevi tutti quanti le sanguisughe, dopo l'ultima saltava fuori dal coso. Sulla stanza col poltergeist, se rimanevi al centro, quando alla fine, sì, poltergeist esce dalla finestra, però dopo un certo punto il lampadario trema e anche là se ti cade ti becca in testa, e se hai un cuore solo sei morto.
Sì, in effetti c'aveva questi colpi che erano anche abbastanza horror, come diciamo da trucchetto da film horror di serie B, però comunque efficace.
Ti facevano bestemmiare se avevi solo un cuore e morivi così.
E no, ma là, anche là alla fine era lì che si vedeva che erano robe progettate per la sala giochi, o comunque che in sala giochi tu ti mettevi là, vedevi gli altri che giocavano e imparavi anche semplicemente guardando. Non erano giochi, cioè c'era questo vantaggio con i coin-op rispetto a giocare a casa, dove invece te le dovevi fare tutte tu queste cattive esperienze.
Però questo gioco qua, in sala giochi, scusami se ti interrompo, era un po' infame, perché se tu morivi, ad esempio, a un boss, non potevi fare, lo chiamavano il credit feeding, cioè buttare monetine a manetta e superarlo. Dovevi ricominciare tutto da capo, dovevi ricominciare un po'...
Il livello.
Dal checkpoint, sì, spesso non era sì, tipo questo livello qui, ma anche quello dopo si ricominciava proprio dall'inizio. E niente, tra l'altro questo tronco barra cuore pare che fosse il motore di tutti i mostri della casa, che il luogo, l'entità da cui venivano generati tutti i mostri, appunto si vedono questi feti.
Ma una cosa non hai detto importante, che dei feti fantasma, che in un video che hai fatto tu nel 2014 invece avevi narrato, che io sono rimasto, che lui ha perso la sua ragazza, adesso è disperato, vendetta, e questi feti fantasma erano i bambini che loro due adesso non possono più avere.
La Madonna.
A me mi si è aperto il cervello quando te l'ho sentito dire, perché effettivamente sì, ci stava.
Non
che
credo che
subito...
fosse quello.
Però mi è piaciuto molto il fatto che lui non è riuscito a salvarla, l'ha uccisa . E poi deve combattere questi feti fantasma.
Bello,
sensi bello. Di colpa, sì, colpa più che altro è il futuro
era
che non possono più.
Alla Silent Hill, era una paraculata alla Silent Hill, diciamo.
No, adesso che mi parli di questo albero che era l'origine di tutto il male, mi fa venire un po' in mente il finale di Alone in the Dark,
che non ho mai giocato. Non ho mai quale giocato. Alone in the Dark, quello originale,
il primo,
o
il primo, quello sì, col protagonista bruttissimo, panzone con i baffi.
Il mio secondo gioco preferito della vita.
Capito, però lui è proprio brutto.
Io non ho mai avuto il PC, cioè quegli anni c'avevo solo l'Amiga, e quindi non ho mai giocato tutti i classici del PC, quindi anche Doom, Quake, Zero. Il primo PC l'ho preso nel 94. esclusivamente per gli emulatori, perché volevo giocarmi la roba degli emulatori che sua amica ci metteva per fa soltanto per fare il ROM check di Pac-Man, ci metteva tipo 5 minuti, e
Ma
quindi sì.
infatti nel 94 esistevano già gli emulatori? Però.
Sì. Esisteva il MAME,
Però.
esistevano anche altri emulatori che facevano girare giochi più in maniera più fluida, tipo il Callus,
Ah,
il System 16.
il Callus era quello per all'inizio era solo per forse per i picchiaduro scorrimento della Capcom, può
Sì,
essere?
era per i giochi CPS1, quindi tutti i vari da Final Fight in
Sì,
poi.
Cadillac
Final
Dinosaur.
Fight, ma anche i vari Street Fighter. Gli mancava la CPS2, che era quella di Super Street Fighter, da Super Street Fighter in poi, quindi Super Street Fighter, e Street Fighter Alpha, Darkstalkers, e poi la CPS3 con, come si chiamava, Street Fighter 3. Comunque sì, nel 94 già c'erano gli emulatori, già spaccati. Infatti poi andai a casa di un mio amico, dopo aver provato questa triste esperienza di Pac-Man che non sapeva, andai a casa di un mio amico che c'era tipo un Pentium, un 486 addirittura. Dice, ah, ti faccio vedere Ghost in Goblins. Io penso, pizza, Ghost in Goblins, wow, chissà come gli girerà lento. Invece andava a velocità a 60 fps, quello che erano, senza scatti, senza niente. Allora dissi, beh, è il momento di farsi il PC. Però per lungo tempo sono rimasto PCista solo per l'emulazione, poi vabbè, per internet, le chat, poi per i giochi seri, PlayStation prima, poi PlayStation 2. Giocare col PC seriamente credo solo in epoca PlayStation 3. Prima non, tipo quando compravo una scheda grafica non me ne fregava neanche niente che ci avesse un 3D buono, le prendevo solamente che fossero compatibili con i vari standard 2D che all'epoca erano necessari per far girare MAME ed emulatori vari, le varie estensioni VESA per chi se le ricorda. Invece 3DFX, robe, niente, zero, c'avevo la PlayStation, giocavo con quella.
Non ti fregava
Comunque sì,
niente. Ok.
no, ma anche perché all'epoca i giochi PC non mi piacevano, perché mi piacevano i giochi da console. All'epoca erano molto più separati come mondi e come tipologie di giochi. Anche il fatto stesso che su PC si giocava con mouse e tastiera, non esisteva un joypad standard e tutte queste robe qua. Su PC che giocavi, appunto, Quake, Doom, FPS a
Strategici,
schifo,
l'avventura,
avventure
strategici.
grafiche, strategici, tutti i giochi che non mi piacciono, tutti i generi che non mi piacciono. Invece su PlayStation i vari giochi horror, i picchiaduro, Castlevania, e tutte queste cose qua che erano generi che mi piacevano, e quindi giocavo là, e su PC solo emulatori e internet. E quindi dopo questo livello tutto melmoso, c'è il livello finale dove è tutto a fuoco e bisogna arrivare fino alla fine del livello che è all'aperto. È una specie di riedizione del livello dove alla fine c'è il della foresta, quello dove alla fine c'è il tizio con le motoseghe. Solo che è tutto in fiamme, arrivano dei tronchi in fiamme che bisogna saltare, arrivano delle figure che non si capisce se sono esseri umani o zombie che saltano per il livello e bisogna evitarle. E qui si risalta un'altra caratteristica del gioco, che è l'inerzia con cui si muove il protagonista, quindi bisogna sapere anche un po' bilanciare bene i salti, se premi di più il salto, salta più in alto, salta più in basso. Se lo premi di meno, se c'ha più inerzia, salta più in avanti, se scena di meno, salta più indietro, si può spostare il salto al volo
Eh sì, è
per
vero.
regolarlo. E c'ha un ripeto, come giocabilità sembra semplice, infatti tutti i poveri di spirito, gioco se, invece è molto più profondo di quello che non si creda. E alla fine arriva davanti a sta croce, sta tomba con sta croce di legno. si stacca una specie di spirito dalla maschera, va sulla tomba e dalla tomba esce Freddy Krueger gigante, sembra sta faccia deformata, deforme, sembra super ustionata.
Sono tipo 3-4 facce insieme, mesciate.
Anche, sì.
No, a me è ricordato l'attacco dei giganti.
Che, un po' sì. Quello però sono sicuro che all'epoca ancora non c'era.
No, infatti.
No, a me ricordava Freddy Krueger, forse anche perché giustamente Jason e l'altro era Freddy, quindi anche perché poi si vedeva che dal terreno uscivano ste braccia enormi, ste mani enormi che cercavano di prenderti, e ovviamente bisognava evitare pure quelle. Tutto il livello bisogna solo evitare, e solo alla fine contro il boss finale si può colpire questo capacchione che esce dal terreno. E però per il resto tutto il livello, il fuoco, i tronchi di fuoco, i nemici infuocati eccetera, si possono solo evitare, non si può colpire niente, quindi è proprio un test finale per vedere, cioè devi essere bravo che devi arrivare fino al boss finale senza farti colpire manco una volta, o magari ti fai anche colpire, però insomma se sei bravo arrivi senza mai farti colpire. E niente, ammazzi sto cazzo di boss, lui si rintana nella terra maledetta da cui è venuto, e dopodiché si vede tipo che, non mi ricordo se esce sempre dalla maschera un altro spirito, ah no, esce dal terreno, quello spirito
che usci... faccia, tipo.
Esatto, dal terreno, quella palla, quello spirito che riuscì dalla maschera, che era dal terreno, riesce di fuori dal terreno, si vede che diventa sta faccia da cui poi schizzano tutte ste anime, e con sta faccia che piano piano si consuma fino a diventare un puntino e a disintegrarsi. E a quel punto parte la musica triste, perché è finito tutto, si vede lui in primo piano con la maschera che si spacca, bad boom. Però lui non si vede in faccia, si vede in controluce di fronte, con dietro la casa che va a fuoco, e parte la musica, una musica malinconica, è molto malinconico anche come finale di questo gioco, sì. Proprio diventa la tristezza, perché alla fine... non hai vinto, non hai salvato la ragazza, cioè sei solo
sopravvissuto,
un assassino.
Hai perso tutto, ti sei vendicato, però non ti rimane più niente alla fine del gioco. Quindi parte, sono tutti credits, come al solito lunghissimi, e poi alla fine c'è la scena dopo i credits. C'è la scena dopo i credits, si vede la schermata che scrolla in alto, e dal basso appaiono i frammenti della statua che si ricompongono, e sento una risata tipo
si
proprio
ricompone la maschera.
Sì, proprio da film horror, che è The End col punto interrogativo, però qua il punto interrogativo non esce, esce solamente scritto End e basta. Dopodiché ti fa mettere il nome, e tra l'altro potevi capire chi aveva finito tutto con un credito, perché l'ultimo livello ti dà tipo 100.000 punti, 100.000 punti esatti, non uno di più, non uno di meno, e quindi chi aveva finito tutto con un credito di solito c'aveva un punteggio di 200.000 rotti, eccetera eccetera. Chi invece aveva finito tutto con più crediti, magari aveva continuato anche nel livello finale, finiva con 100.000 precisi spaccati, che significava che eri arrivato all'ultimo livello e poi
eri morto
e avevi continuato fino alla fine. E niente, per me veramente fu il gioco che giocai, che poi alla fine a Sasso Maggiore ci stavo una settimana, ci facevamo forse anche di meno, però me lo giocai ogni giorno. All'inizio mi sa che addirittura la prima volta non riuscì a finirlo, lo riuscì a finire la volta dopo che andando a Sasso Maggiore.
Cazzo, ma eri un mostro, io non sono mai riuscito a finire un gioco in sala giochi. Complimenti.
Vabbè, se ci spendi tutti i pomeriggi, ogni pomeriggio, alla fine qualcosa da tiri fuori. Non è difficile che non riesci a finirlo se ti metti così proprio, perché poi in quella sala giochi stavano, è una sala giochi che credo che sia stata la sala giochi più bella che abbia mai frequentato, perché c'era questo, c'era poi c'era un cabinato con tutte le ROM del Neo Geo, le ROM, c'era un cabinato del Neo Geo con uno di quelli con i giochi multipli, che potevi scegliere più giochi. C'era il primo Sengoku, c'era, mi pare, il golf, poi c'era un cabinato con Mercs, per chi se lo ricorda, e c'era Chiller anche, proprio di fianco a Splatterhouse. C'era Chiller, quindi quando finivi con Splatterhouse attaccavi con Chiller a sparare alla gente. C'era Operation Wolf con le mitragliette. E poi vabbè, arrivò anche Street Fighter 2, là fu proprio l'apoteosi, tutti quanti, c'era il capannello permanente su Street Fighter 2. Bei tempi, bella sala giochi, bei giochi. Successivamente poi ho frequentato altre sale giochi, però
Nessuna,
ormai.
nessuna come quella lì.
Ma sì, come varietà di giochi e come qualità media, nessuna come quella lì, perché poi le altre che frequentai le frequentai più che altro per Tekken, perché andavo a fare gli sfidoni con la gente, prima a Tekken 3, poi a Tekken Tournament, Tag Tournament.
Eri anche tu come me che Tekken ce l'aveva a casa e quindi andava in sala giochi per fare il bullo, per far vedere quanto era figo a Tekken.
Ma guarda, per me andare in sala giochi fu una brutta esperienza da quel punto di vista,
Perché?
perché praticamente la PlayStation la comprai gli ultimi anni del liceo, e quindi ovviamente con Tekken mi ci infognai, passavo le ore nella modalità pratica a imparare tutte le mosse, mi finivo l'arcade con la modalità arcade con tutti i personaggi. Sapevo tutte le mosse a memoria, tutte le prese di King, tutte le prese di Nina, quelle multiple che c'erano, tutte quelle combinazioni strane di tasti. Dimenticato tutto ovviamente adesso. E quindi poi quando andai a Bologna all'università, così stavo in giro, trovai questa sala giochi con Tekken 2 e vidi uno che ci stava giocando e io subito, ah, questo
Me
muore.
lo mangio.
Sì, e invece questo mi fece il culo, perché giustamente a un certo punto faccio, adesso prendo, come si chiamava quello che faceva Muay Thai, Backdoor, no, quello era,
Ah, Eddie nel 3.
no, quello è Capoeira, la Muay Thai la faceva un
Ah,
altro,
Muay Thai. Paul.
Bruce
Ah,
Irwin, che aveva la mossa che faceva i due pugni, poi calcio basso e calcio alto, che il computer lo fottivi sempre con quella mossa. E quindi andavo da questo, e questo giustamente non essendo il computer me la parava e poi mi faceva il culo. E quindi là imparai che i giochi di mazzate, il computer è facile, invece altre persone che sanno giocare
Eh
ovviamente
sì.
è difficile, molto difficile. E fu, diciamo, il battesimo del fuoco con i picchiaduro, tra virgolette, competitivi.
Beh, ma scusa, Street Fighter 2 no, non hai mai giocato in coop?
Sì, ma Street Fighter 2 alla fine non ci ho mai giocato seriamente, e né ho mai trovato gente che fosse capace di andare più in là della
Hadouken,
Hadouken,
sì,
o
ok.
del Sonic Boom. Cioè, si giocava in maniera molto,
Bolle, 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 bolle,
sì,
bolle,
bolle bolle, cioè senza strategie, senza tattica, solamente così, mosse speciali, appunto, bolle, bolle, bolle e via. Invece con Tekken già cominciavo a capire un po' di più i meccanismi, mosse, contromosse, varie tecniche di difesa e tutto quanto. Pensavo di essere bravino perché il computer lo facevo a occhi chiusi, invece poi capii che non era così. Anche poi Street Fighter mi resi conto che non era così, però molto più tardi, giocando magari online, vidi che c'erano tutte le varie tecniche, controtecniche, o anche vedendo video su YouTube. però all'epoca sempre giocato in maniera molto, tra virgolette, istintiva, senza particolare dedizione. E comunque, no, è bellissimo per me Splatterhouse, tanti bei ricordi. Come vi stavo dicendo prima, a un certo punto, una volta ho capito pure che stavo lì a finirmelo da solo e si avvicinò una ragazzina che rimase a vederlo dietro di me e ogni tanto commentava, cioè, hai visto quello? Io facevo il duro, non dicevo niente. Ma in realtà ero timido, io sono timido da sempre, no, però con questo appunto non dicevo niente, non dissi niente, poi non era bellissima, quindi ero un po' anche in imbarazzo per questo fatto, però non era neanche bruttissimo adesso a ricordarsene. E fu la prima e unica volta che realizzai questo sogno proibito di fare l'esperto di videogiochi che viene ammirato da una ragazza mentre finisce il gioco, che è una roba che se uno ci pensa non è rara di più. A me è capito quell'unica volta nella vita con Splatterhouse. Quindi
a me con Shinobi.
Ma va? Veramente?
Sì.
E l'hai finito? Che Shinobi poi gli ultimi livelli sono delirio.
Quello me lo ricordo ancora, la saga del paese, c'era Shinobi, e io sapevo talmente a memoria che tipo saltavo, sparavo lo shuriken, andavo avanti e dopo veniva fuori il nemico giusto dove avevo sparato. Sai che certi che
Eh
potevi
sì.
certi ci mettevano dietro la cassa, andavano su e giù, io sapevo già dove erano, saltavo, sparavo, poi andavo avanti e li beccavo. E c'era una tipa una bambina anche, una ragazzina anche all'epoca che è rimasta flashata da questa cosa. Oh, che bravo, guarda, spari.
Che
Così.
culo,
Che
a
bello,
me
che
non è
bello.
mai
Però anch'io non ho
capitato
concluso
di
nulla, ovviamente.
vabbè, però
Che bei
intanto
momenti.
passare da sfigato che gioca ai videogiochi a ammirato da flotte di donne, già, anche se dopo non hai concluso niente, vi ammiro, io
Non avevi bisogno di videogiochi, boss.
no.
Sì,
No, no,
infatti.
sì, ne avevo bisogno.
Tu, tipo Fonzi col jukebox,
Ehi, davo un pugno al jukebox e subito.
schiocco di dita e via.
Boss, è quello che in sala giochi veniva lì e ti diceva: dai, spostati che ti faccio io il boss.
No, io ero quello che sempre un aneddoto di io al mare, voi avevate le donne e io. Allora, la mattina ero in acqua che facevo il bagno e dei bambini che stavano giocando un po' distanti da me con i racchettoni. A un certo punto, per sbaglio, lanciano la pallina verso di me. Io mi vedo questa pallina proiettata nella mia fronte che mi becca proprio in pieno e barcollo un po'. Vabbè. Al pomeriggio vado in sala giochi, li ribecco e loro: ah, ma tu sei quello che ha beccato la nostra pallina in faccia. E io: ah, allora vi sfido a Mortal Kombat 2. Li ho segati. E loro lì: oh, grande, ma sei un mostro, sei fortissimo. E quello lì è stato il mio momento di gloria in sala giochi.
No,
Però.
un momento simile ce l'ho avuto pure io quando frequentavo le sala giochi di Tekken, che c'erano. Questa poi è una roba che mi sa che ho detto anche in free play. C'era la cricca degli slavi, non lo so di dove erano,
Porco.
però dell'est, che arrivavano e si sfidavano a Tekken. Ti faccio vedere io. E cioè, giocavano tipo che davano manate su tutti i tatti così. E poi arrivavo io, magari arrivavano che stavo già giocando io, vedevo che io facevo tutte le mosse, no? Le mossette. E a un certo punto a uno che era un po' il capetto gli insegnava a fare la combo quella da 10 con Paul e lui
Ah,
ogni volta
minchia.
che dice: maestro, maestro,
Maestro.
maestro, io e lui le vinceva tutte con cosa gli avevo insegnato
Cacchio, sei tipo storia di quella della Yakuza che
io. Sì, faceva: e questo me l'ha insegnato il mio maestro, il mio
dopo
maestro,
30
maestro.
anni ti devo restituire quel favore che tu hai
Sì,
fatto
infatti, speriamo si ricorda.
a me. Figata.
Eh sì. Poi
Va
c'è
bene.
un'altra cosa, però mi sta. Ah sì, e poi là a Salso Maggiore, in quella sala giochi, c'era anche altra gente che la frequentava regolarmente del posto, e io diventai quello che finisce Splatterhouse. C'era un ragazzino biondino in particolare, mi ricordo. Dice: "Ma te c'è quello che finisce il pattinaggio?" Ancora all'epoca ancora non avevo confidenza con l'accento Emiliano Romagnolo. "Te c'è quello che finisce il pattinaggio?" Ero conosciuto con quel che finisce il pattinaggio.
Con un gettone.
Dottore.
Figata.
Ah, bellissimi sti racconti. Questa è una delle cose che mi piace più del podcast, i racconti personali di queste
I raccontini.
chicche.
Eh beh, sì.
Chissà che fine hanno fatto. Un anno era ospite nell'albergo una ragazza e mi lanciava delle occhiate. Mai capito che cazzo voleva sta ragazza, se voleva, se ce n'era o se non ce n'era. E là immaginavo che anche lì l'avrei conquistata finendole davanti, splatter out, però non ho capito mai l'occasione, purtroppo. Però vedevo sempre sto biondino che un po' le girava appresso. Tesce qua, tesce.
Magari era il fratellino.
Era girata la voce di Fabuso Gian Valerio.
Sì, è arrivato qua che finisce per tre.
Veniva da un altro comune lei pur di vedere quello che finisce a spetterarsi. Beh, figo, figo. No, beh, però ne avete avute di conquiste. È proprio zero. Raga,
No, ma
non
mica l'ho
batte.
conquistata quest'altra.
No,
L'estate
vabbè,
io.
però, vabbè, ma quegli anni lì c'è sempre
L'occhio malefico.
sì, l'avventura che mai si realizza, quella proprio
Sì.
sognante, ipotetica.
Tra l'altro, a Sasso Maggiore fu anche dove è stato veramente un luogo di perdizione per me, perché visto che non c'ho un cazzo da fare, perché non c'ho il computer, tutto il giorno in sala giochi. Quando non stavo in sala giochi, lì mi comprai il primo numero dell'Uomo Ragno e poi seguì i fumetti, ma da lì seguì i fumetti Marvel per un bel po', per diversi anni. Primo numero dell'Uomo Ragno della Star Comics con in copertina l'Uomo Ragno nero appeso a testa in giù.
Ok.
Che dice: "Pizzo, l'Uomo Ragno nero, non è più l'Uomo Ragno che conosciuto, oh, guardiamo!"
Dio.
E c'avevo 14 anni all'epoca. E mi lessi a, mi comprai anche un libro di racconti di Lovecraft. E il primo racconto di Lovecraft me lo lessi lì ed era Dagon. E mi cacai addosso perché me lo lessi di notte. Mi scinfognai così tanto che poi c'avevo paura, mi mise proprio paura addosso. E con quelle descrizioni così del mondo che tipo Silent Hill poi alla fine diventava da un momento
Sì,
all'altro,
sì, sì.
si trasformava in questa distesa infinita di pesce marcio, non so che cazzo era. E quindi mi nacquero a Sasso Maggiore, mi nacque la passione per Splatterhouse, la passione per Lovecraft, che poi mi recuperai tutti i racconti, la passione per la Marvel, che per fortuna poi mi è passata, e adesso è diventato proprio il disgusto completo, e tutte queste cose qua. Poi un post, ci devo tornare qualche volta, magari, che ormai con l'età mi serve pure di farmi qualche terma, qualche cura termale.
Beh,
Poi vado là
Enrico.
e vado a giocare a macchinette. Pensa se vado a giocare a macchinette e poi trovo in mezzo ancora i cabinati di Splatterhouse. Ah!
Beh, sarebbe figata.
E poi magari esce il vecchietto: "Eh, ma te esce qua che finisce."
Ma
Ti
lascialo stare.
odiava perché spendevi pochi soldi.
Pensa se poi esce una signora e fa: ma lascialo stare, ma... e vi rincrociate gli sguardi. E finalmente puoi finire Splatterhouse davanti a lei. E poi te ne vai lo stesso.
Ormai
Perché ormai è un amore ipotetico.
sì.
Bello. Sta scendendo la lacrimuccia.
Bene,
Ok.
direi che abbiamo sviscerato il gioco da cima a fondo. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, Bruno.
No, direi che non ho nient'altro da aggiungere. Ah, sì, l'unica cosa che posso aggiungere è che solo il primo capitolo mi è piaciuto, tutti i seguiti, il secondo e il terzo per il Mega Drive, quello recente, nessuno mi è riuscito mai a coinvolgere
Quello
come quel primo.
uscito per il 2000, nel 2010 l'avevi giocato? O
Sì,
proprio.
l'ho giocato un po', ma è stata una grossissima delusione perché veramente passare, ripeto, il primo capitolo si prendeva sul serio, era marcio, fino al midollo, non c'aveva, a parte quello spazietto del tizio che fa risorgere i cadaveri, non aveva proprio, era malinconico, era triste, era cupo, era ossessivo, era marcio proprio, ti metteva ansia, ti metteva a disagio giocandolo. Invece i capitoli per Mega Drive ci provavano, però non c'avevano la stessa potenza grafica, soprattutto sonora. Sono del Mega Drive facevamente cacare con quel gioco lì. E capitolo recente, quello per Xbox 360, è diventato, ha seguito l'evoluzione dello splatter, che da che una roba seria, angosciante, che ti metteva paura, è diventata la caricatura di se stessa, e quindi anche lì.
Sì, ma anche il protagonista, tutto muscoloso, alto.
Quella è una cosa ripresa dal terzo capitolo, che nel terzo capitolo la maschera ti poteva trasformare tipo Incredibile Hulk
Sì,
tipo
ok,
per rapporto
però.
momentaneo. Sì, è diventata una roba molto parodistica, molto, anche se era comunque piena di citazioni, piena di forse
Sì.
anche di amore per i capitoli precedenti, però lo spirito completamente travisato dell'originale, a parte che poi come gioco non era neanche granché, secondo me, però spirito completamente parodistico. E poi con quella cosa un po' metallara del metal, quella corona sulla mente, wow, col growl, no? Con la maschera che sembrava più ormai più che una maschera horror, sembrava più una roba, una maschera tipo cantante heavy metal che fa il growl, e quindi sì, ma guarda, lo riprenderei anche per finirlo per curiosità, perché comunque ho letto in giro che non è così male, non è così, però non avendo la portata di mano dovrei andare a recuperare l'Xbox 360 anche,
Nah,
vaffanculo.
non vale la pena.
È uscito solo per 360 o anche altri sistemi?
Credo anche
Ray
per
3?
PlayStation 3.
Sì, era multipiatta, mi sembra.
Sì, che poi ebbe uno sviluppo molto travagliato. E se andate a recuperare le prime immagini che girarono, sono completamente diverse da quello che poi è stato il gioco finale. Evidentemente non si sono capiti perché fu sviluppato da uno studio occidentale, poi a un certo punto Namco è intervenuta, ha detto no, che cazzo stai facendo, però alla fine è uscito fuori un pastrocchio che non...
È classico.
Eh sì, purtroppo così.
Va bene. Dai, ti lasciamo andare, ti lasciamo tornare nel 2018.
Sì, grazie, Gu, è stato gentilissimo. Grazie
Salutacelo.
a voi.
Spero ti sia piaciuto ritornare per un momento nel 1988.
Guarda Francesco com'è contento,
Sì, infatti,
vedi?
sono contento per Bruno che può tornare. Lui sì, se l'è goduto.
Alla grande.
Eh sì.
Chissà che non giocheremo qualcosa assieme.
Sì, ah sì,
Chissà,
ok.
chissà.
Basta che. Sì, però andiamo un po' più avanti perché siamo tornati indietro dall'89, siamo andati all'88.
Va bene,
Mi
dai.
hai
Questa volta.
fregato. Va bene, ciao Bruno, grazie ancora.
Ciao
Buon rientro.
ragazzi, vi saluto il 2018, ciao!
Ciao!